Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buonasera. Dedicherò questa trasmissione a un tema di attualità, a quello che sta accadendo nelle città della Francia, che sono state segnate da violenze incredibili in seguito all'uccisione da parte della polizia del 17enne Nahel, un giovane che è stato colpito da arma da fuoco dopo essersi rifiutato di fermarsi a un posto di blocco. In seguito a questa morte sono scoppiate per 5-6 giorni, soprattutto di notte, delle proteste estremamente violente, che più che proteste sono diventate dei saccheggi, dei furti, degli attacchi ai supermercati, ai negozi, per rubare tutto quello che poteva essere rubato, e con un attentato molto violento contro la casa di un sobborgo di Parigi, di un paese alla periferia, nella cintura della capitale, che ha provocato il ferimento della moglie e di uno dei suoi figli che stavano dormendo. Questa macchina, questa automobile è stata lanciata perché prendesse fuoco è stata lanciata, infiammata contro la casa. Il sindaco era assente perché era nel comune, nel municipio, e diciamo così, c'è stata un'esplosione e durante il tentativo di fuga la moglie del sindaco e un bambino, suo figlio, sono rimasti feriti. Quello che ha colpito la grande maggioranza degli osservatori è l'età molto bassa della grande maggioranza, anche se questo è molto difficile da stabilire, perché poi i filmati che sono stati mandati soprattutto attraverso i social mettono un po' in dubbio il fatto che ci siano soltanto dei giovani dentro implicati in queste proteste. Ma sicuramente molti dei partecipanti alle violenze sono giovani, giovani di 15, 16, 17, anche 14 anni, che peraltro hanno dimostrato di avere una organizzazione paramilitare abbastanza significativa e importante, perlomeno da quello che si può capire leggendo i giornali, ascoltando i corrispondenti e anche in parte la stampa francese. Allora, io questa sera vorrei partire da un'intervista che è stata pubblicata da Vatican News, che è il sito informativo della Santa Sede, al vescovo di Nanterre. Nanterre è il sobborgo di Parigi dove è avvenuta la morte di questo Nahel, di questo giovane musulmano. Quella che venerdì e sabato è stata la quarta notte di violenza in tutta la Francia, scatenata dalla morte di Nahel, un ragazzo di 17 anni, ucciso da un agente di polizia martedì 27 giugno nel sobborgo parigino di Nanterre. E questa corrispondenza è stata scritta evidentemente qualche giorno fa. Oggi è martedì, si parla di quello che è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. I suoi funerali si tengono nel pomeriggio di oggi, sabato 1 luglio, nella moschea di Ibn Badis, della città alle porte di Parigi, cioè sempre in questo sobborgo, Nanterre. Da martedì ci sono state Notti di disordini con saccheggi, danni e scontri con la polizia in grandi e medie città francesi. Venerdì il capo dello Stato, Emmanuel Macron, ha invitato i genitori dei rivoltosi, spesso molto giovani, ad assumersi le proprie responsabilità, così come ha invitato le piattaforme di social net, dei social, citando Snapchat e TikTok, a le applicazioni che a suo dire sono state utilizzate per organizzare i raduni violenti, cioè questi giovani sembra che si siano organizzati per manifestare la loro violenza attraverso queste piattaforme sui social, in particolare la più conosciuta che è TikTok, e così potendo organizzare, diciamo così, le loro violenze in modo scientifico, in modo appunto strutturato. Monsignor Mathieu Rouge, il vescovo della diocesi di Nanterre, ha lanciato giovedì 29 giugno un appello congiunto alla calma, insieme ai leader locali di altre confessioni religiose, che hanno detto tutti insieme, come leader religiosi della città di Nanterre, con un impegno di lunga data per la fraternità, vogliamo fare appello insieme in queste ore difficili per la nostra città e per il nostro paese al dialogo e alla pace. Questo testo ha portato nelle ore successive all'appello di diversi rappresentanti religiosi a livello nazionale. Venerdì 30 giugno la conferenza dei leader religiosi di Francia ha condiviso un appello al dialogo e alla pace. Il testo è stato firmato da Monsignor Éric de Moulin Beaufort, presidente dei Vescovi Cattolici di Francia, del rabbino capo Haïm Korshia, rettore della Grande Moschea di Parigi dal rettore della Grande Moschea di Parigi e presidente del CFCM, nonché dal presidente dei Vescovi Ortodossi, dal presidente della Federazione Protestante e dal presidente dell'Unione Buddista. I leader hanno esortato a preservare e consolidare il necessario legame di fiducia tra la popolazione e le forze dell'ordine, che hanno dato tanto durante le prove che il paese ha attraversato. Deplorando profondamente la distruzione di scuole, negozi, municipi e mezzi di trasporto, hanno sottolineato che i primi a subirne le conseguenze sono gli abitanti, le famiglie e i bambini di questi quartieri. Incoraggiando i leader e i rappresentanti eletti della nazione a lavorare insieme in modo responsabile per ripristinare la giustizia e la pace, i leader delle comunità religiose si sono impegnati a contribuire a questo sforzo. Dopo l'appello congiunto, i presuli, i vescovi francesi, hanno proposto alla comunità cattolica di tutto il paese di recitare in tutte le celebrazioni di questo fine settimana, che è già passato, che era sabato e domenica, questa preghiera. Ti preghiamo, Signore, per il ritorno alla calma e alla pace del nostro paese. Ti affidiamo Nahel e preghiamo per i suoi cari. Lo spirito di luce e di pace li sostenga. Ti affidiamo i feriti di queste notti di violenza e coloro i cui luoghi di vita o di lavoro sono stati distrutti o danneggiati. Ti preghiamo, Signore, per coloro che sono impegnati nelle forze dell'ordine e nei servizi statali, sottoposti a forti pressioni e talvolta attaccati. Ispiraci affinché con i credenti di altre denominazioni cristiane e di altre religioni, come pure tutti i nostri concittadini, sappiamo essere artefici di dialogo e di pace. Ti supplichiamo ancora che anche al di là delle attuali esplosioni la nostra società sappia individuare con lucidità le cause della violenza e trovare i mezzi per superarla. Adesso io comincerò, poi vi leggerò la breve intervista del vescovo di Nanterre, che non dice nulla di particolarmente approfondito, perché evidentemente siamo ancora, diciamo, nel clima emotivo successivo alla morte di questo giovane, ma anche alle violenze inaudite che si sono verificate nelle notti successive e agli attacchi alle scuole, ai negozi, ai supermercati, ma anche alla polizia. Non dimentichiamoci la polizia che certamente è oggetto di una violenza incredibile, che spesso purtroppo comporta anche delle reazioni sbagliate, come sembra essere il caso di questa morte avvenuta per questo giovane 17enne, ma non dobbiamo neppure dimenticare la pressione a cui i poliziotti, i gendarmi in Francia e in generale poi in tutte le nazioni dove la delinquenza organizzata, politica, terroristica, non politica, è comunque molto forte e chi fa le spese, oltre che i cittadini che vengono colpiti da questa violenza, sono normalmente, i poliziotti. È chiaro che qui siamo di fronte a qualche cosa che si fa ancora fatica a descrivere, perché non siamo di fronte alla protesta dei gilet gialli, che pure caratterizzò la Francia anni fa con tanta violenza, che protestavano contro l'aumento del gasolio che colpiva alcune categorie medio-basse della popolazione francese. Non siamo di fronte a qualcosa di simile alla protesta contro l'aumento delle pensioni, che pochi mesi fa ha prodotto tante proteste che sono spesso sfociate in violenza. In quel caso, si sapeva con chi si aveva a che fare, più o meno, e si sapeva che cosa volevano coloro che protestavano in maniera magari, anzi certamente in molti casi violenta e inaccettabile, ma si sapeva. Anche nelle proteste delle banlieue, cioè di queste zone della Francia che sono in balia di queste bande di giovani prevalentemente islamici che controllano il territorio e sono più di 1.000, secondo un analista dei servizi francesi, sono più di 1.000 i quartieri delle diverse città francesi dove la polizia non entra perché non vuole innestare violenze e quindi però siamo di fronte a oltre 1.000 quartieri francesi che sono sottoposti a una legislazione diversa da quella ufficiale, dove non comanda lo Stato di diritto, non comanda lo Stato proprio non c'entra. E dove comandano queste bande, con la violenza. Cioè la banda più forte è quella che detta legge, come si dice. È chiaro che il giovane ucciso era musulmano, i funerali sono avvenuti nella moschea, si è letto sui giornali francesi che molti assaltavano la polizia gridando Allah Akbar, cioè il grido islamico per eccellenza, Allah è grande. Però è anche vero che gli imam delle comunità islamiche hanno invitato alla calma, alla prudenza, a rifiutare le violenze. Non è ancora così evidente chi siano queste bande che hanno tenuto in scacco 45.000 poliziotti francesi per diverse notti. Non c'è una richiesta ufficiale, non c'è uno slogan che li unisca. C'è la violenza. C'è la violenza contro le forze dell'ordine, la violenza per appropriarsi dei beni, la violenza contro le istituzioni. Ma la violenza non tanto, o perlomeno così appare oggi, non tanto come mezzo per ottenere uno scopo, ma la violenza sembra, poi posso sempre sbagliarmi perché evidentemente siamo solo all'inizio e poi non ho delle informazioni particolarmente dirette. Posso sbagliarmi, ma sembra che siamo di fronte a una violenza per la violenza. E allora dovremo capire, dovremo studiare, dovremo approfondire, dovremo fare tutti gli sforzi di cui siamo capaci, leggere gli analisti più intelligenti, più profondi, più preparati, eccetera. Intanto leggiamo questa breve intervista del vescovo di Nanterre, che è l'unica cosa, diciamo, di fonte cattolica che sono riuscito a trovare di significativo. E appunto, siccome è la trasmissione che conduco, è la voce del magistero, non volevo fare una trasmissione esclusivamente di analisi di quello che sta accadendo, ma una trasmissione che facesse emergere l'analisi, se c'è, il giudizio, se c'è, insomma, la posizione della Chiesa. Devo anche dire che la Chiesa, un po' come tutte le realtà, ma cioè, a noi interessa la Chiesa perché è la nostra madre, non si è ancora pronunciata. Non so se ancora, non si è pronunciata, come molti. Non ha neanche, cioè non è emersa, non è apparsa un'analisi che abbia cercato di mostrare quali sono le ragioni, le cause di questa debacle, di questa crisi profonda che colpisce la Francia, che sostanzialmente separa sempre più vistosamente una parte importante della popolazione francese dalle istituzioni dello Stato, della Repubblica di Francia. E sarebbe importante, certo, uno potrebbe dire è meglio aspettare a dare un giudizio piuttosto che dare un giudizio affrettato di pancia superficiale, ed è verissimo, però è anche vero che in qualche modo le persone, i fedeli, che non sono tanti in Francia, sembra che i praticanti siano attorno al 5%, ma sono sempre qualche milione di persone, si aspettano un'indicazione, un'analisi dai propri pastori per aiutarli, per essere aiutati a capire che cosa sta accadendo. Certamente possiamo dire che in Francia è fallita l'integrazione della popolazione islamica, che è numerosa, molto più numerosa che in altre nazioni occidentali, anche la nostra. È fallita l'integrazione, è fallita la convivenza, diciamo così, la convivenza pubblica tra le comunità islamiche e quelle francesi. Ed è fallita Sulla terza, sulla quarta generazione ormai di immigrati che vivono in Francia. Spesso, come dicono alcuni analisti, spesso mettendo questi giovani che sono scesi nelle piazze con tanta violenza in contrasto con i loro stessi genitori, che sembra essere giudizio abbastanza diffuso, sembra che vengano condannati perché troppo integrati nella società francese, che è una società evidentemente che non è una società islamica e islamizzato, perlomeno non lo è ancora. Ma vediamo la testimonianza di Monsignor Mathieu Rouge, o Rouget, forse, vescovo di Nanterre, la città epicentro delle violenze. Il preso lo invita tutti i credenti a essere servitori della pace, ribadendo con una sola voce, insieme ad altri leader religiosi, che la violenza non è mai una buona strada da percorrere. Qual è la situazione nella sua diocesi dopo queste notti di violenza? Questa è la prima domanda. I pochi luoghi che ho potuto visitare venerdì mattina erano segnati da danni, auto bruciate e grande emozione tra la gente dei quartieri più sensibili. Ho raggiunto alcuni fedeli al termine di una messa nella piccola chiesa in mezzo al quartiere Picasso. Erano perseveranti nella preghiera, nella speranza e nel desiderio di contribuire alla pace, ma erano molto commossi. Ecco, noi facciamo un po' fatica a capire quello che sta succedendo, quello che è successo, che in qualche ma maniera continua. Grazie a Dio, il nostro popolo, il popolo italiano, manifesta il proprio distacco dalle istituzioni in maniera più pacifica, in maniera meno violenta, sicuramente. Il problema però ce l'abbiamo anche noi, eh. Quando constatiamo che la metà degli italiani, a volte anche di più, non va a votare, constatiamo una disaffezione nei confronti delle istituzioni grandissima, elevatissima. Vuol dire che i partiti non rappresentano più quei corpi intermedi tra lo Stato e la popolazione che hanno in qualche modo rappresentato organizzando la vita politica fino a qualche anno fa. E quelli che non vanno a votare non sono più quelli, non sono soltanto quelli che non sono mai andati a votare, cioè gli anarchici, quelli a cui non interessa nulla, che non si interessano minimamente del bene comune, eccetera. Ma sono milioni e milioni di italiani che non si riconoscono nelle proposte politiche che vengono loro fatte. Questo può anche essere comprensibile perché evidentemente la crisi che attraversa il mondo occidentale è una crisi che colpisce tutta la società, e a maggior ragione la classe politica, che non offre, diciamo così, dei modelli particolarmente attraenti, però è anche vero che queste persone, non andando a votare, diciamo così, esprimono il loro dissenso, la loro disaffezione, il loro distacco radicale nei confronti delle istituzioni e delle proposte politiche che vengono loro rivolte. E allora è evidente che una persona attenta al bene comune si interroga, dice, ma questo 50%, a volte 60%, dove andrà a finire, dove andrà a parare, come manifesterà prossimamente, nei prossimi anni, il proprio dissenso, eccetera. Che cosa crede? Quali sono i valori, le speranze, se ci sono in queste persone, eccetera. Quello che è avvenuto in Francia e che sta avvenendo in Francia negli episodi che abbiamo descritto è un po' diverso, però comunque esprime il fatto che i francesi, molti francesi, non si riconoscano più minimamente nelle istituzioni e in qualche modo anche nelle proposte politiche che vengono fatte dai partiti che ci sono. Questo riguarda quello che è accaduto in queste notti, che è molto più misterioso, molto meno misterioso, ma sicuramente indicativo di questo distacco, di questo rifiuto, è quello che è avvenuto con le proteste anche violente per l'aumento delle pensioni, che è avvenuto con i gilet gialli, è avvenuto nel 2005 e se guardiamo un po', se torniamo indietro ancora molto di più, avviene abbastanza frequentemente nella storia francese, che è una storia di violente rivoluzioni. Pensate alla rivoluzione francese che viene celebrata un po' in tutta l'Europa come una rivoluzione di liberazione, ma che in realtà è stata una rivoluzione di estrema violenza. E non soltanto nel periodo più violento, quello del terrore, ma pensate alla violenza che ha portato in Francia e in tutta l'Europa Napoleone Bonaparte, che è l'uomo che è vero che ha sconfitto, diciamo così, la componente estrema dei rivoluzionari ponendo fine al terrore, ma lo ha istituzionalizzato, portandolo in tutta l'Europa, aggredendo con il suo esercito tutte le popolazioni europee, fino ad arrivare a Mosca, dove verrà, peraltro, poi verrà sconfitto nel 1812 e costretto a quella ritirata che poi sarà all'origine della sua sconfitta definitiva 3 anni dopo. E con l'esilio nell'isola di Sant'Elena. Ma pensate alla Comune di Parigi nel 1870, quando per la prima volta, anche se per poche settimane, pochi mesi, si sperimentò il dramma di una società comunista, quando appunto i comunisti, gli allora comunisti, che erano i primi, ma c'erano già il manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels, che è del 1848, i comunisti conquistarono il potere a Parigi e per alcuni mesi esercitarono con violenza questo potere, spaventando tutta l'Europa. 1870, pensate, 100 anni dopo, al maggio del 1968, la rivoluzione studentesca nel quartiere latino, con la violenza che venne portata per quasi un mese, e con tutte le conseguenze che il maggio del 1968 ebbe non soltanto e forse non tanto sulla Francia, ma certamente in tutta l'Europa e in particolare nel nostro paese. Cioè, è vero che c'è una predisposizione nella storia francese all'esercizio della violenza, di una violenza molto forte, molto evidente, molto palese, a differenza di come, per esempio, in Italia vengano gestiti i problemi, dove che vengono gestiti in maniera molto più politica, diciamo così, molto meno violenta e molto più politica, che non significa che poi finiscano meglio, ma certamente finiscono con minore danni alla popolazione, minore violenza, eccetera. Quindi È giusto che la prima cosa che dice il vescovo di Nanterre è: vabbè, ho visto la commozione della gente era spaventata. Perché per notti, notti e notti, dice: beh, ma sono solo 5, 6, 7 notti, ma provate a immaginare dopo decenni di vita. Tutto sommato pacifica, se questo accadesse nelle nostre città per 6-7 notti ininterrottamente. Oltre a Nanterre, domanda, anche molte altre città francesi sono state travolte dalla violenza. Cosa le ispirano questi eventi? Risposta: nella società francese c'è una grande violenza latente e crescente. Da diversi anni. Le cause sono molteplici e vanno identificate con maggiore chiarezza. È bastata una scintilla perché la violenza e i quartieri si infiammassero. Oggi dobbiamo assolutamente riaprire le strade che portano alla pace. Esse implicano necessariamente un dialogo in cui tutti possano esprimere la loro rabbia, in cui tutti possano essere ascoltati, in cui possa accadere qualcosa per rompere questo circolo vizioso. Ecco, si può osservare che perché si possa avviare un dialogo bisogna che ci sia una controparte. Ora, da quel che capisco io, e posso sbagliarmi, anzi spero di sbagliarmi, però non mi sembra che in questo momento ci sia una controparte, sia stata identificata una controparte, cioè chi sono gli adulti dietro a questi giovani che scendono nelle piazze, se ci sono, a chi fanno capo, quali realtà, quali sigle. Perché se vogliamo trattare bisogna che ci sia dalla parte di quelli che fino ad oggi hanno esercitato la violenza nelle città, ci sia non solo la volontà, ma ci sia proprio fisicamente un interlocutore. Se non c'è un interlocutore è molto difficile. E nonostante le migliaia e migliaia di arresti, queste violenze sono andate avanti. Oggi, cioè, la notte scorsa sembra che sia stata anzi, sembra che ci siano già 2 notti in cui non si sono più ripetute le violenze che si sono state fino a sabato notte. Però, da una parte non vediamo l'interlocutore con cui poter dialogare. Dall'altra mi viene anche da dire che non possiamo immaginare, come viene un po' detto secondo me con una certa superficialità, che decine di migliaia di giovani, quattordicenni, quindicenni, sedicenni, scendano alle piazze, rompano, rubino, combattano perché hanno combattuto. Una vera e propria guerriglia contro la polizia senza che ci sia qualcuno che li abbia addestrati, che li abbia organizzati. Cioè è difficile immaginare che sia tutta una cosa spontanea, soltanto spontanea. Certamente ha ragione il vescovo di Nanterre quando dice vanno identificate le cause con maggiore chiarezza, bisogna studiare il problema, bisogna capire, andare lì, capire che cosa è successo e che cosa sta succedendo e perché nella società francese c'è una grande violenza latente e crescente. Guardate che non è molto diverso da noi. Da noi certo ci sono istituzioni, corpi intermedi che resistono molto di più, a cominciare dalla famiglia, che tengono ancora insieme la popolazione. Molta popolazione italiana vive in piccoli paesi dove la comunità è più forte, perché ci si conosce. Non ci sono le banlieue, cioè questi quartieri off-limits dove la polizia non può entrare, dominati dalle bande. Però, se vi ricordate l'analisi che fece il fondatore del Censis, Giuseppe Derita, un paio di anni fa, quando disse, parlando degli italiani, gli italiani stanno diventando sempre più individualisti, e usò l'espressione di coriandoli rancorosi. Cioè, coriandoli, cioè singoli, ciascuno per conto proprio. Però rancorosi, arrabbiati, tristi, senza speranze. Cardinale Biffi disse un'espressione ancora più significativa a proposito della sua diocesi quando era arcivescovo di Bologna: sazi e disperati. Ora molto meno sazi. Allora era l'epoca in cui c'era un certo boom economico, oggi non c'è più il boom economico. C'è l'inflazione, c'è stata la crisi dopo il 2008, da cui non ci siamo ancora ripresi, forse c'è una ripresa, ma certamente non si può dire che abbiamo a che fare con una popolazione sazia, cioè che diceva che non sa più dove mettere il benessere. Però disperati, perché senza speranza. Quello che oggi noi incontriamo sempre più frequentemente, anche e soprattutto nei giovani, è la mancanza di un progetto, di una speranza, di un qualche cosa che si possa realizzare. Fino al 1989 c'erano le ideologie che avevano preso il posto della religione, del cristianesimo. Erano false, perché inducevano a una falsa speranza, una speranza che non poteva essere mantenuta. Erano portatrici di grandi bugie, però portavano a una speranza, portavano la gente a credere in qualche cosa. I comunisti credevano nella possibilità della rivoluzione. Ci credevano e si sacrificavano. La rivoluzione era una tragedia. Dove è andata al potere è stata una tragedia, pensate all'Unione Sovietica. Ma comunque riempiva il desiderio degli uomini. Il venir meno delle ideologie ha portato anche al venir meno di qualsiasi speranza, anche delle false speranze, e al trionfo della disperazione. Poi certo. Ci sono quelli che, grazie a Dio, non sono così, anche fra i giovani. Non dobbiamo mai generalizzare e non dobbiamo mai far perdere la speranza a noi stessi, anzitutto, e a chi incontriamo, a chi ci sta intorno. Perché il Signore della storia non siamo noi, il Signore della storia è il Signore. E il Signore può cambiare il cuore degli uomini se gli uomini glielo chiedono. Quindi c'è speranza. Come diceva Frodo, no, come diceva Sam Frodo nel Signore degli Anelli, c'è ancora qualcosa di buono, padron Frodo, nel mondo. Ed è vero. Però è vero anche che c'è una grande disperazione. C'è una grande mancanza di speranza. Qual è la natura di questo malessere profondo e latente della società francese? Domanda. C'è una dimensione sociale, educativa e familiare in generale, risponde il vescovo di Nanterre. C'è una mancanza di rispetto per la dignità umana in tutti gli aspetti della vita comunitaria. Il risultato è che nessuno rispetta più nessuno. Dal punto di vista familiare si parla molto della madre del giovane che è morto, ma non si parla del padre. Mi colpisce molto il fatto che nelle zone più sensibili della mia diocesi ci siano state tante madri meravigliose e coraggiose. Lottano per i loro figli, ma sono sole. Questo squilibrio familiare è sicuramente una delle cause della violenza. Sono parole così apparentemente semplici, scontate, ma facciamoci una riflessione. C'è una dimensione educativa, familiare e sociale problematica, dice il Vescovo. C'è una mancanza di rispetto per la dignità della persona, perché nessuno rispetta più nessuno. Anche qui, vedete, questa aggressione violenta, violentissima contro la polizia, è indicativa di una mentalità, cioè la polizia è il nemico, non rappresenta quelli che ci dovrebbero difendere. Allora voi mi direte, ma è chiaro che questi protestano contro la polizia che ha ucciso uno di loro. A parte che bisogna andare a vedere perché è stato ucciso questo ragazzo, no? Non per giustificare, ma anche per dire, ma perché un ragazzo di 17 anni guida la macchina senza avere la patente? Primo. Secondo, perché non si ferma al posto di blocco? Terzo, questo certamente non è un buon motivo, non dico per ucciderlo, ma neanche per sparargli. Però non dobbiamo dimenticare i fatti precedenti, cioè non è normale che uno non si fermi a un posto di blocco, non è normale che uno senza la patente guidi su una strada normale. E non è normale che la protesta contro l'omicidio sfoci nei furti, nella distruzione. Ma che cosa c'entrano le macchine? Che cosa c'entrano i negozi? Che cosa c'entra la moglie del sindaco del paese contro cui è stata scagliata una macchina incendiata? Un'automobile incendiata. Che cosa c'entrano le decine di migliaia di poliziotti, se non che sono il simbolo di quello che si vuole distruggere, di quello che si vuole attaccare? E allora su questo dobbiamo fare una riflessione, perché non vuol dire che non c'è più un principio di autorità. Quello che dice il vescovo di Nanterre, dice: ci sono tante madri coraggiose, ma sono sole. Dove sono i padri? L'assenza del padre significa l'assenza dell'autorità, l'assenza di uno che dice no, l'assenza di uno che rappresenta l'ordine, il limite. Qui siamo veramente fuori dal limite. Cioè, siamo di fronte a della gente che protesta, ma non, che non sembra neanche avere un obiettivo, perché non lo esterna, non lo manifesta, non dice qual è l'obiettivo, se non quello della violenza per la violenza. Come può la Chiesa Cattolica porsi di fronte a questa sfida della violenza? Per il momento, risponde il vescovo, posso individuare tre aspetti. In primo luogo la preghiera. Dobbiamo pregare e riunire i fedeli a pregare per chiedere insieme il dono della pace, affinché il Signore possa disarmare i cuori e aprire la strada al dialogo. In secondo luogo, la preoccupazione fraterna è una nostra responsabilità. I fedeli delle nostre comunità nei quartieri più sensibili vivono tra gli altri, in luoghi dove per 3 notti ci sono stati colpi di mortaio, auto bruciate, negozi danneggiati e scuole distrutte. Tutto questo è traumatico per le persone che si chiedono in ogni momento se un'esplosione stia per incendiare il loro appartamento. Cioè, provate a immaginare di vivere in uno di questi quartieri, dove per 7 notti consecutive, tutta la notte, migliaia e migliaia di persone in piazza incendiavano automobili, rapinavano supermercati, distruggevano le vetrine dei negozi, attaccavano la polizia. È chiaro che queste persone hanno preso paura, diciamo, perché questo potrebbe succedere anche al mio appartamento, come è successo alla moglie del sindaco. Tutto questo è traumatico per le persone che si chiedono in ogni momento se un'esplosione stia per incendiare il loro appartamento. Infine, conclude il vescovo di Nanterre, dobbiamo lavorare con tutti gli altri attori della società per riportare il dialogo. Insieme ai vari leader religiosi della città di Nanterre, cristiani non cattolici, ebrei e musulmani, giovedì abbiamo lanciato un appello alla solidarietà e al dialogo. A prescindere dalla nostra grande compassione per la famiglia colpita dal lutto, affermiamo che la violenza non è mai una risposta adeguata per superare ciò che può suscitare rabbia o sofferenza. Ultima domanda. Come possiamo far sentire la fraternità in un simile contesto? Sono già contento che siamo riusciti a trovare un accordo molto semplice con tutti i leader religiosi della città di Nanterre. Spero che nelle prossime ore riusciremo ad allargare lo spettro. Questo è un segnale importante. La fratellanza è più che mai attuale. Quando è difficile dobbiamo servirla. Questo è ciò a cui sto pensando e che sto facendo in questo momento. Esaminare tutto ciò che può essere fatto per incoraggiare il dialogo e il ritorno alla pace. Ecco, questa era l'intervista al vescovo di Nanterre, adesso risponderò alle vostre domande. Pronto? Sì, buonasera.
Pronto, buonasera professore.
Buonasera,
Sono
da dove
Marco da
chiama?
Crema, un po' che non ci sentiamo, ma non potevo.
Sì.
Allora, io dico semplicemente che c'era da aspettarselo. È successo anche 10 anni fa per dei problemi lì in qualche banlieue, lì, non so se Marsiglia, da quelle parti lì, e c'è stato delle belle distruzioni. I padri non si sono mai fatti vedere, i capi religiosi islamici non si sono mai fatti vedere, qualche mamma è venuta lì così, è una finta, cioè qui, come diceva padre Livio 10 anni fa, quando saremo abbastanza forti, pensa quella gente lì, faremo anche di più. E una signora, non so se sul Corriere della Sera, sì, ha detto che nel suo quartiere a nord di Parigi è andata a prendere un caffè al bar, in due, e ha detto no, qua si fa come al paese, siamo in maggioranza, islamici, e facciamo come al nostro paese, e quindi sono tutti, scusi, con tutto quello che ha ricevuto dalla Francia, non avevano lavoro, hanno avuto lavoro, non avevano la casa, hanno avuto la casa, non avevano la macchina, hanno avuto la macchina, per un ragazzo che è stato ucciso, che può succedere, succederà ancora perché non si è fermato, tutto questo casino.
Sì, certo, questa è una cosa, un'osservazione che nasce spontanea di fronte a quello che sta accadendo. Però, ripeto, al di là del dato, certo, cioè l'integrazione non ha funzionato, è fallita. Cioè non c'è stata quell'integrazione fra la popolazione immigrata in Francia e la Francia stessa. Non c'è stata perché non c'è una condivisione di valori, una condivisione di principi fondamentali, sostanzialmente perché non c'è il diritto naturale, diremmo noi, i 10 comandamenti, che dovrebbero tenere insieme persone che hanno anche religioni diverse o anche non religioni, perché uccidere non va bene, rubare non va bene, esercitare la violenza non va bene, questo a prescindere dalla fede che uno professa. Quindi l'integrazione non c'è stata, bisogna prenderne atto e bisogna prendere atto che è quello che poi è il dibattito politico che da molti anni va avanti. Cioè, qui non si tratta di dire di no a coloro che scappano da una guerra o da una situazione drammatica dal punto di vista economico, eccetera. Non si tratta di lasciare morire in mare nessuno, perché è un'omissione di soccorso. Però si tratta di regolarla questa immigrazione, perché se non viene regolata, cioè se non vengono inserite nella popolazione locale, popolazioni diverse in misura contenuta, in misura equilibrata, succede quello che sta succedendo in Francia, che è una parte, secondo me, soltanto dell'analisi che bisogna fare, però certamente è una parte, quello che dice lei, che è vero, ecco, cioè, purtroppo l'integrazione non c'è stata, ma è anche una conseguenza del fatto che per integrare bisogna farlo con ordine. Con intelligenza, con buon senso, con amore per il bene comune, non con la demagogia con cui viene affrontato il problema da anni dalle varie parti politiche, no? Perché c'è chi dice no, tutti va bene perché ha interesse a squilibrare il sistema sociale o ha interesse che queste persone, sentendosi garantite, domani possano votare o possano premiare i loro partiti, a cui molti rispondono con un no totale, assoluto, una chiusura che non va bene neanche quella, perché tra l'altro è, diciamo così, è impraticabile, ecco. Però c'è stata troppa demagogia e c'è tuttora troppa demagogia nell'affrontare il tema dell'immigrazione. Quello che succede in Francia dovrebbe aiutarci a essere più prudenti, più intelligenti, più amanti del bene comune. Pronto?
Dottor Inderizzi, sono Mario dalla provincia d'Arezzo.
Sì, mi
Volevo
dica
dire,
Mario.
dottor Inderizzi, che io ho paura anche per l'Italia, perché secondo me in Italia lo dimostra anche il fatto che la gente non vada a votare, quel vuoto che c'è di persone che non votano. Io per dire voto, io voto per il mio partito, per le mie idee. Però è dimostrazione anche del fatto che in Italia la vita per persone per dire come me è no, mi aiuta a capire, è diventata una cosa quasi impossibile. Cioè arriviamo alla fine del mese spaccando il capello in 16, in 20, in 30 per arrivare alla fine del mese. Perché le bollette che si fa se sta senza acqua, se sta senza luce. Non so se si sta senza gas, io il gas l'ho proprio visto, ma si arriva veramente a un punto che veramente, cioè, un dico dovremmo andare in piazza, però io mi metto anche nei panni dei francesi che dicevano che alcuni protestano anche che non sono solo immigrati, non solo sono immigrati, sono anche. Sentivo l'altro giorno in televisione, io mi informo, sono anche persone francesi che protestano. È sbagliatissimo usare la violenza, usare in questi termini, sbagliatissimo. Non ci si deve mai arrivare, anche perché io sono religioso, cattolico, osservante, sono d'accordo con lei di osservare i 10 comandamenti, ma le persone si trovano nella mia situazione, o in situazioni che sono molto peggiori della mia. Guardi le file che fanno alla Caritas per mangiare le persone. Ma che devono fare queste persone qui? Le hanno fatto tutti i barboni?
Sì, certo. Anche se non è che rompendo le vetrine o rubando i supermercati si risolvono i problemi, perché a parte che non è giusto, ma non è una soluzione che può riempire una notte, una giornata, ma non può riempire, non può risolvere la situazione del futuro. Quindi è chiaro anche che bisogna aiutare a capire anche tutti quelli che soffrono per delle situazioni economiche oggettive, che che non è con la ribellione violenta che possono risolvere il loro problema. Devo dire che a differenza dei gilet gialli e delle pensioni, mi pare, poi lo vedremo, è troppo presto per dare un giudizio, le informazioni che abbiamo, che ho io almeno, sono ancora troppo poche. Però mi pare che questa sia un po' diversa, ecco, cioè il fatto che ci sia gente che sia scesa in piazza per motivi di, come dice lei, di fame e così, non mi sembra che sia il caso principale di delle violenze di queste notti. Però posso sbagliare. Sì, per concludere, appunto, volevo dire. Che abbiamo letto l'intervista del vescovo di Nanterre, un'intervista molto prudente, ma è un invito che faccio io anche a tutti, cioè è un invito alla prudenza anche nei giudizi, a non lasciarsi andare con giudizi di pancia da bar, no? In un senso o nell'altro, eccetera, perché è molto facile di fronte a episodi come questo. Reagire altrettanto emotivamente, no? E invece bisogna reagire cercando di capire anzitutto e poi reagire pregando perché il bene comune venga rispettato, venga riconosciuto, perseguito, perché le autorità vengano rispettate. Dalla famiglia allo Stato, anche quando sbagliano, perché se le autorità non sbagliassero mai, avremmo risolto il problema, ma è proprio quando sbagliano che le autorità vanno rispettate. E quando tuo padre manifesta la sua umanità, non è all'altezza. E va aiutato, incoraggiato, rispettato, amato. E quando i tuoi responsabili politici, professionali, i tuoi superiori anche religiosi, dal parroco al vescovo, e quando sbagliano o quando non sanno come comportarsi, o esprimono, manifestano la loro debolezza, che in qualche modo vanno rispettati. E poi vanno anche, possono essere contestate le autorità politiche, certamente, quando il loro errore, il loro sbaglio, diventa uno sbaglio ideologico, diventa una proposta sbagliata, eccetera. Però, avendo sempre come obiettivo il bene comune, cioè noi non possiamo permetterci nessuna forma di anarchia, perché l'anarchia porta soltanto alla violenza e la violenza porta soltanto alla distruzione. Ecco, questo mi sembra un modo così di fotografare la situazione. E poi cerchiamo di capire cosa è successo, anche questo atteggiamento nei confronti dell'Islam, cioè nell'Islam c'è dentro un pericolo. Non tutti i musulmani sono così, certamente, anzi, ne conosco io tantissimi che non sono suscettibili di questo fanatismo ideologico, però c'è una propensione in alcune componenti, in alcune parti. Politiche di queste comunità. Va tenuto presente, cioè far finta di niente è sbagliato, perché porta a errori ancora più macroscopici. E poi c'è più di tutto e soprattutto la mancanza di speranza. La mancanza di speranza perché c'è la mancanza di Dio. E in modo particolare la mancanza di Cristo. E quando c'è questa mancanza, le cose non sono al loro posto e allora succedono i peggiori disastri. Buonanotte e buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.